Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Nessun testimone. La giornalista libanese Amal Khalil, uccisa dall'esercito israeliano che ne ha impedito per ore i soccorsi. La guerra in Iran sembra senza via d'uscita. Trump però non ha tempo. Ci sono le elezioni di midterm e il limite di 60 giorni per un'azione militare che non ha ricevuto l'approvazione del Congresso. Le elezioni della carpa, urne aperte nello stato indiano del West Bengala, dove il pesce è diventato inaspettatamente un punto centrale della campagna elettorale. Ballare e resistenza, a due settimane dalle municipali britanniche, il Partito dei Verdi fa campagna elettorale nei club. Separati dall'AIS, la foto vincitrice del WordPress Photo mostra tutta la brutalità della polizia anti-immigrazione statunitense. World Music. Etorica, il nuovo album dell'artista etiope Teddy Afro che non piace al regime. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi a Washington si terranno i colloqui tra Libano e Israele per cercare di arrivare ad un accordo di pace. L'incontro è previsto più tardi nella giornata di oggi e poco fa il presidente libanese Aoun ha detto che le richieste del Libano sono l'estensione del cessate il fuoco e la cessazione della distruzione di abitazioni da parte di Israele e oltre agli attacchi contro i civili, contro i luoghi di culto, giornalisti, personale medico e istituti scolastici. Ma soprattutto, secondo il presidente libanese, nessun accordo potrà mai essere fatto senza il ritiro di Israele dal sud del paese. Mentre le due delegazioni si incontrano negli Stati Uniti, il Libano meridionale è però continuamente vittima di bombardamenti e combattimenti, nonostante il cessate il fuoco sia ancora in vigore almeno fino a domenica. Oggi tre persone sono state uccise da un raid aereo israeliano, anche ieri ci sono state diverse vittime, tra quelle di ieri anche una giornalista, Amal Khalil. Il suo corpo è stato estratto dopo ore dalle macerie nella città di Tiro. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Quando il corpo senza vita di Amal Khalil è tornato ad Al-Bissaria, nel sud del Libano, i suoi concittadini lanciavano rose all'ambulanza. Aveva sempre un sorriso per tutti, ricordano i suoi colleghi. È stata uccisa da un raid israeliano il 22 aprile, durante il cessate il fuoco, mentre era in servizio. Khalil e la fotografa Zainab Faraj erano di ritorno da Binj Bail, quando alle 3:15 del pomeriggio la macchina davanti a loro è stata colpita da un drone israeliano. Le giornaliste sono scappate sotto il fuoco nemico e si sono nascoste in una casa per proteggersi dal raid. Da lì Khalil ha chiesto aiuto, rimanendo in contatto con i colleghi e con l'esercito, raccontando tutto. Dalle 4 di lei non si sono più avute notizie. Il corpo è stato recuperato 7 ore dopo, sotto le macerie. Funzionari libanesi contattati da Al Jazeera hanno riferito che si è trattato di un attacco double tap, ovvero un doppio bombardamento nel giro di pochi minuti. Questo genere di attacchi è considerato un crimine di guerra perché prende di mira soprattutto civili e soccorritori. E per questo motivo, ha spiegato il ministro della salute pubblica libanese Rakan Nasereddin, il recupero è stato difficoltoso. Dopo aver avuto l'autorizzazione israeliana a procedere, le ambulanze sarebbero state poi prese di mira da proiettili e granate dell'IDF. I soccorsi hanno raggiunto quel che rimaneva della casa a notte inoltrata. Faraj è stata salvata nonostante le gravi ferite riportate alla testa, ma per Khalil non c'era già più niente da fare. Nata e cresciuta nel sud del Libano, Khalil lavorava per il quotidiano di Beirut Al-Akbar dal 2006. Come ha raccontato in un'intervista a The Public Source rilasciata a gennaio, la guerra di quell'anno le ha fatto capire che tipo di giornalista voleva diventare. Ha fatto il suo debutto il giorno della tregua, mentre li accompagnava i profughi ai loro villaggi. Nell'intervista ha detto:
«La causa del giornale è sempre stata anche la mia causa, ovvero il comunismo e la resistenza. Quest'ultima in particolare vuol dire tutto per me. Per questo, col mio lavoro, ho sempre cercato di stare dalla parte delle persone e degli abitanti di questi luoghi».
Inviata speciale dal 2011, ha sempre sostenuto che fossero i fatti a parlare per lei. Per il suo lavoro, molti la consideravano una paladina. Diceva:
smentisco soltanto la narrativa secondo cui il nemico colpisce solo obiettivi militari, mostrando i loro attacchi continui sui civili, anche bambini.
Nel 2024 ha ricevuto le prime minacce di morte.
La prima volta il Mossad mi ha contattato al telefono. Mi ha detto che mi avrebbero staccato la testa dal collo se non me ne fossi andata dal paese.
Nello stesso anno, lei e la sua squadra sono stati presi di mira da un drone israeliano. Secondo il Comitato Internazionale per la Protezione dei Giornalisti, sono già 9 i giornalisti uccisi in Libano nel 2026. Dal 2023, contando Gaza e gli altri territori occupati, se ne contano 260. L'IDF ha ammesso di averne uccisi 3 soltanto a marzo, sempre con un attacco double tap. Per il corteo funebre di Khalil sono accorsi da diverse città del sud del Libano. In oltre 17 anni sul campo, ha coltivato contatti e amicizie. Non c'era paesino dove non avesse una fonte o un appoggio, raccontano i suoi colleghi. Chi poteva è venuto a renderle omaggio, unendosi alla folla commossa e arrabbiata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La guerra in Iran, dopo il prolungamento del cessate il fuoco annunciato ieri da Donald Trump, è entrata in un'altra fase di stallo. Oggi il presidente degli Stati Uniti ha ordinato alla Marina di sparare e distruggere qualsiasi imbarcazione iraniana e ha detto che non esiste una scadenza per la fine della guerra con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti però non ha tutto il tempo del mondo. Sentiamo Roberto Festa.
La guerra, che doveva finire nel giro di un paio di settimane, si è trasformata in un conflitto al momento non guerreggiato, di cui non si intravede la fine. La guerra, che era già vinta dagli americani a poche ore dal suo inizio, è diventata una prova di forza senza un vincitore chiaro. E questa la realtà dei fatti, a quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Iran. Donald Trump continua a far la voce grossa. Oggi, per esempio, ha minacciato l'Iran di colpire e distruggere ogni nave colta a seminare nello stretto di Hormuz. Intanto il Pentagono ha annunciato che le forze statunitensi hanno bloccato un'altra petroliera che trasportava petrolio dall'Iran. Sia americani sia iraniani cercano di mostrare al nemico e al mondo di essere in controllo dello stretto. La sfida mostra comunque che gli obiettivi che Trump ha sbandierato per settimane non sono stati per nulla raggiunti. Le difficoltà del presidente americano in questo momento sono soprattutto di 3 tipi. La prima riguarda la tempistica. La tregua è stata estesa senza una data entro la quale gli iraniani devono presentare una loro proposta di pace. Questo lascia quindi a Teheran tempo e ampia capacità di manovra e toglie agli Stati Uniti un importante strumento di pressione. C'è poi una seconda questione relativa proprio allo stretto di Hormuz. Trump ora dice che verranno colpite le navi iraniane che collocano le mine. In realtà, in un'audizione ieri al Pentagono, i militari hanno spiegato che ci vorranno mesi per smantellare il sistema di mine già collocato dagli iraniani. Questo significa che lo stretto resterà più o meno chiuso per mesi, questo significa che il prezzo della benzina non scenderà prima delle elezioni di midterm il prossimo 3 novembre. C'è infine un terzo elemento destinato a mettere in difficoltà Trump e riguarda il Congresso. Sinora i repubblicani sono riusciti a bloccare i tentativi dei democratici di limitare i poteri di guerra di Trump. C'è però una legge che impone al presidente degli Stati Uniti di passare per l'approvazione di deputati e senatori per ogni tipo di offensiva militare che duri più di 60 giorni. L'attacco all'Iran è iniziato il 28 febbraio, quindi i 60 giorni scadranno il 1 maggio. Certo, Trump può chiedere un'ulteriore revoca di 30 giorni, ma solo se quei 30 giorni gli servono per portare a casa i militari. Altrimenti, appunto, il presidente ha solo 2 possibilità. O chiedere il via libera del Congresso per per proseguire nell'offensiva contro l'Iran, cosa non certa vista l'opposizione dei democratici e l'insofferenza ormai di molti repubblicani. Oppure Trump può dichiarare chiusa l'operazione senza però aver raggiunto gli obiettivi prefissati. La prima opzione, continuare il conflitto, è rischiosa e piena di incognite. La seconda, ritirarsi senza aver ottenuto ciò che si voleva, sarebbe un'umiliazione. In ogni modo, c'è molto per cui alla Casa Bianca dovrebbero essere preoccupati.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere.
Adesso andiamo in India, urne aperte da oggi negli stati del Tamil Nadu e del Bengala occidentale, si vota per rinnovare le assemblee legislative in un voto locale, ma considerato un'importante sfida anche a livello nazionale per il partito della maggioranza del premier Narendra Modi, il BJP. E, entrambi gli stati in cui si vota oggi sono governati da forze di opposizione e Narendra Modi col suo partito sta cercando di conquistarli entrambi, e sono elezioni che si svolgono sul fondo delle polemiche tra maggioranza e opposizione per la revisione delle liste elettorali, ma soprattutto nel West Bengala si è parlato a lungo durante la campagna elettorale inaspettatamente di pesci. Sentiamo Diana Santini.
Riuscirà una carpa a prendere all'amo gli elettori del Bengala occidentale? Così titola oggi un editoriale di Al Jazeera, molto ripreso da media e reti sociali bengalesi in occasione dell'apertura delle urne nello stato indiano a forte componente musulmana con capitale Calcutta. La carpa, che in bengali si dice Katla, è in effetti stata una protagonista indiscussa della campagna elettorale. I partiti di opposizione hanno infatti agitato lo spettro in caso di vittoria del partito nazionalista hindu di Narendra Modi, lui stesso un induista radicale, un vegetariano assoluto, di un possibile divieto o di possibili limitazioni ai consumi di questo che è un elemento base della dieta bengalese, oltre che una pietanza usata in molte cerimonie ed occasioni rituali. Ecco perché i candidati del BJP hanno fatto campagna porta a porta brandendo carpe per convincere anche gli elettori più scettici e sospettosi nei confronti del partito di Modi che la Katla resterà sui banchi dei mercati e che per estensione la specificità etnica e religiosa del Bengala sarà preservata. Ma temendo forse che tale approccio non fosse sufficiente a convincere la minoranza musulmana, circa il 30% della popolazione, cioè più di 30 milioni di persone, il governo centrale indiano ha completamente rivisto e riscritto le liste elettorali dello Stato, espungendo milioni di nomi, in gran parte cittadini non hindu. Nicola Missaglia è un ricercatore dell'ISPI che si occupa di subcontinente.
Il partito di Modi, che come dicevamo è un partito induista, di ispirazione induista, nazionalista, vuol dire che è un partito maggioritario, ovvero il suo messaggio principale è quello che gli Hindu devono governare l'India in quanto rappresentano la maggioranza dei cittadini indiani, circa l'80%. Però dobbiamo considerare che l'India è un paese in cui vivono innanzitutto moltissime altre minoranze oltre agli Hindu, e quella dei musulmani è una minoranza molto nutrita, molto importante, e nel West Bengal i musulmani sono effettivamente una componente importante della cittadinanza. Quindi adesso c'è stata questa iniziativa della commissione elettorale indiana, che è una commissione centralistica, ovvero appartiene un po' al governo centrale dell'India, che ha voluto tra molte virgolette ripulire le liste indiane dicendo che molti di questi cittadini erano non titolati a votare in quanto o deceduti oppure assenti da tempo,
addirittura definendoli infiltrati.
addirittura definendoli, e questo lo ha fatto anche Modi, addirittura definendoli degli infiltrati illegali bengalesi, ovvero provenienti dal Bangladesh, perché il West Bengal condivide un lungo confine con il Bangladesh, che è uno stato musulmano notoriamente, e questo confine, insomma, dagli induisti radicali è sempre stato considerato troppo poroso per via delle migrazioni transfrontaliere che ci sono adesso, ma che ci sono sempre state nella storia indiana. Quindi un po' con questa scusa la commissione elettorale sta cercando di limitare, diciamo, il voto sostanzialmente di chi potrebbe non votare il BJP, ovvero i musulmani. Chiaramente la tempistica di questa iniziativa è abbastanza sospetta, perché se avviene proprio quando deve esserci un voto molto importante per la politica indiana, questo ha creato delle polemiche enormi, perché si parla di 9 milioni di persone che sono state sostanzialmente cancellate dalla possibilità di votare.
Adesso andiamo nel Regno Unito, a 2 settimane esatte dalle municipali britanniche, si vota in moltissime aree del paese, elezioni locali ma importanti a livello nazionale per l'effetto che potrebbe avere sul partito dei Labour, ma oggi parliamo dei Verdi, del partito dei Verdi, che sta facendo una campagna elettorale molto particolare. Sentiamo Elena Siniscalco.
Quello che avete appena sentito non è un vocalist da discoteca, ma il leader del Green Party britannico, Zach Polanski. Il 19 aprile Polanski si è unito ai giovani di Leeds nella discoteca Beaver Works e ha ballato e fatto fotografie con i suoi sostenitori, dicendo che la gioia è resistenza, la comunità è resistenza e sapete cosa? Anche ballare è resistenza. L'evento di Leeds era organizzato da Green Space, un movimento associato con il Green Party. Ho chiesto ai due organizzatori, Neil e Felix, cosa significa per loro mischiare il divertimento e la politica e perché hanno scelto di farlo con il Green Party.
I mean, we're both sort of on the left, so that's kind of, and that's where, you know, the Greens are where.
Insomma, siamo entrambi di sinistra e i Verdi sono dove sta l'energia di sinistra al momento nel Regno Unito. Ma c'era anche la sensazione che fosse un partito emergente, sai, sta crescendo all'improvviso, è piuttosto informale e sembrava che ci fossero delle opportunità per noi di presentarci, trovare persone, entrare in contatto e far approvare una nostra idea. Sì, molto è quello, non saremmo in grado di organizzare eventi così, che dipendono così tanto dall'entusiasmo e dai giovani, senza un partito che si assuma davvero questo ruolo, che lo spinga e che porti avanti la battaglia contro il partito Reform. Neil e Felix dicono che per loro è importante creare un senso di comunità e aiutare il Green Party a dare un nuovo senso alla politica, un senso di gioia e unione, attraverso le loro serate.
You know, and I think when we do events like this, which are in nightclubs and are less formal and are not.
E penso che quando organizziamo eventi come questo, che si tengono nelle discoteche in un'atmosfera meno formale, le persone che vi partecipano non devono per forza parlare di politica, non devono sapere chi si candiderà al Parlamento nel loro consiglio comunale tra 3 anni. Ma possono semplicemente andare lì e dire: adoro il Partito dei Verdi, adoro ciò che rappresenta, adoro tutte le altre persone qui presenti e voglio sostenerlo. Penso che coltivare questo sentimento sia fondamentale, è quello che vogliamo fare. Vogliamo che le persone partecipino a questi eventi e poi passino le 2 settimane successive a parlarne, dicendo: è stata una serata incredibile, non mi sono mai sentito così in un contesto politico. Quando si raggiunge questo obiettivo, si inizia a coltivare un vero senso di lealtà, ma bisogna partire dalla comunità e dall'amore. Polanski è un leader capace di massimizzare questo messaggio. È giovane, funziona sui social media ed è capace di galvanizzare un pubblico under 30 di sinistra come solo Jeremy Corbyn era stato capace di fare prima di lui. Si sta creando un'immagine che è esattamente l'opposto di quella del primo ministro Keir Starmer, ma Polanski con questa serie di serate a tema Green Party non vuole solo che i suoi giovani elettori si divertano. Quella del suo partito è una mossa strategica intelligente in vista delle elezioni locali del 7 maggio che si terranno in Inghilterra. Secondo il Guardian, Polanski sta tentando di ottenere qualcosa di simile all'effetto Mamdani. Il nuovo giovane sindaco di New York ha infatti basato buona parte della sua campagna elettorale su un messaggio di speranza, mostrandosi sorridente in mezzo ai giovani di New York. Polanski è ancora ben lontano dalla popolarità di Mamdani, ma in un momento in cui i giovani lettori sembrano avere un disperato bisogno di messaggi positivi, quella delle serate a tema Green Party potrebbe essere una mossa che avvicina alla politica anche persone che finora ne erano rimaste troppo deluse per prenderne parte. Il Green Party ha ancora tanta strada da fare per affermarsi come un partito pronto a vincere future elezioni nazionali, ma se Polanski riesce a raccogliere fondi per il suo partito e allo stesso tempo creare un senso di comunità e leggerezza, sta iniziando con il piede giusto.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Una foto di una famiglia di migranti in lacrime separata dall'ICE, la polizia antiimmigrazione statunitense, ha vinto oggi il primo premio al World Press Photo 2026. L'immagine scattata dalla fotografa americana Carol Guzzi dell'agenzia di stampa statunitense Zuma mostra il momento in cui Luis, un migrante ecuadoriano, viene arrestato e separato dalla moglie e dai figli dopo un'udienza al Tribunale dell'Immigrazione di New York il 26 agosto 2025. Tiziana Ricci ha chiesto un commento alla foto vincitrice a Roberto Mutti, critico di fotografia e collaboratore di Radio Popolare.
È un'immagine disperante, no? Perché in questo momento i sostenitori della famiglia tradizionale la dividono, no? Fanno in modo di dividerla. Allora io credo che ci sia una grande capacità nel raccontare in una sola immagine tante cose. Per esempio, tutta la parte sinistra dell'immagine è dominata dal logo dell'ICE, no? In modo che sia, questi sono i responsabili, no? E poi c'è il volto di questa donna straziata dal dolore, il primo piano delle mani del bambino e dell'uomo, un'immagine molto potente, di una donna straordinaria, perché c'è anche questa storia. L'America, in questa immagine ci sono le due Americhe, c'è quella di Trump e c'è quella di chi lo denuncia. E sì. La storia contraddittoria degli Stati Uniti è sempre stata una cosa di questo genere. Quindi c'è Carol Guzzi, ha vinto 4 volte il premio Pulitzer, è stata durante una manifestazione a Washington, è stata arrestata, cioè è una donna di grande coraggio, e la fotografia si dimostra sempre capace di raccontare le cose, di colpire la sensibilità di quelli che hanno voglia di essere colpiti dalla sensibilità.
In una foto è racchiusa tutta una storia, tutto, e la drammaticità tutto. Di una vicenda, in
esatto.
sostanza.
E anche l'insensibilità di chi di fronte a questo, perché queste sono persone che poi sono entrate in tanti modi negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono il paese dell'accoglienza, sono il paese che durante il fascismo e il nazismo hanno accolto migliaia di persone e di rifugiati che lì hanno trovato il senso della libertà che oggi questi sciagurati stanno
perdendo.
E chiudiamo come ogni giovedì con la nostra rubrica dedicata alla world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Due decenni fa, Teddy Afro, nome d'arte di Tevodros Kassaoun Germamo, rappresentava una fresca novità su una scena musicale etiopica che stentava ancora a riprendersi dal colpo che le avevano inferto i 18 anni di dittatura del Derg iniziati col colpo di Stato del 74. Largamente improntata al reggae, su disco, pur senza essere clamorosa, la sua musica appariva divertente, allegra, positiva e nobilitata da un modo di cantare che nel timbro e in certi accenti richiamava l'ivoriano Alpha Blondy, grande star del reggae. Ma Teddy Afro bisognava vederlo dal vivo. Sul palco, questo giovane dall'aria semplice sfoderava una sicurezza, una comunicativa, un carisma sorprendenti. E poi bisognava capire le parole in amarico. Per la sensibilità del pubblico etiopico, le parole sono più importanti della stessa musica. In ogni caso, Teddy Afro, che faceva battere il cuore delle ragazzine etiopiche ed anche eritree, sembrava tutto meno che un pericolo pubblico. Nel 2005 Teddy pubblica la canzone Yaste Serial, compresa nell'album dallo stesso titolo. Il brano invita a superare le differenze e gli interessi egoistici e a guardare al futuro. Si azzarda anche ad osservare che tanti hanno comandato, ma non è cambiato niente. Il 2005 in Etiopia era anno di elezioni. Il malcontento nei confronti del governo di Meles Zenawi era palpabile. Ci furono accuse di brogli, manifestazioni di protesta. Zenawi rispose con una violenta repressione, arresti, torture. In quella fase così critica, Yaste Serial intercettò il sentimento popolare. Teddy Afro fu certo contento del grande successo dell'album, probabilmente un po' meno del fatto che la canzone che fu messa al bando fosse stata adottata come un inno dall'opposizione, perché se con Yaste Serial si era divertito a dare una punzecchiatura al governo, la situazione era oggettivamente diventata molto pericolosa. In effetti, alla fine del 2006, Teddy Afro fu accusato di avere investito un uomo in un incidente stradale, arrestato e condannato a 6 anni di prigione, anche se poi liberato in anticipo per buona condotta. I fan e l'opposizione considerarono le accuse un pretesto per ridurre Afro a più miti consigli. Sono passati 20 anni, Teddy Afro ha adesso quasi 50 anni. Al governo non c'è più Zenawi ma Abiy Ahmed. Anche adesso l'entusiasmo in Etiopia non è al massimo. A giugno si vota e la storia del 2005-2006 sembra ripetersi. Teddy Afro ha da pochi giorni pubblicato un nuovo album, Etorica. Uno dei brani, Da Stal, dopo pochi giorni ha in questo momento già superato i 15 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il titolo significa montare la tenda e la canzone si riferisce alla tradizione di innalzare tende in occasione delle esequie di un defunto. Nei versi Teddy Afro canta tra l'altro: ora comprendo l'afflizione e il dolore. Nel paese in cui sono cresciuto sono diventato uno straniero. Lo spirito dell'essenza etiopica è fuggito lontano. Fumo negli occhi per il regime etiopico. Una conferenza stampa di lancio dell'album è stata vietata e decine di giovani, molti minorenni, sono stati in questi giorni arrestati perché sorpresi da agenti ad ascoltare canzoni di Teddy Afro. Ma questa stretta repressiva sembra avere dei contorni più ampi, benché confusi. Alcuni dei giovani sono accusati dai servizi di sicurezza di rapporti con gruppi terroristici come ISIS e Al-Shabaab, di traffico di armi e di altre attività criminali. Il 21 aprile, con l'accusa di coinvolgimento in episodi di corruzione, è stata arrestata Malet Solomon, che fa parte del management dell'artista, che normalmente risiede in Austria e che non si occupa di politica. Per la cronaca, a una settimana dall'uscita, Etorica di Teddy Afro è al primo posto della classifica reggae di iTunes negli Stati Uniti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.